Ieri abbiamo visto i primi due criteri di soluzione delle antinomie, quello cronologico e quello gerarchico. In rete vi ho messo anche una slide, un PowerPoint, colorato in modo da scrivervi con lo stesso colore le diverse caratteristiche dei due criteri. Per esempio, che il cronologico riguarda l'efficacia degli atti e il gerarchico la loro validità. Che il cronologico provoca l'abrogazione delle norme, il gerarchico il loro annullamento, che l'abrogazione agendo sull'efficacia opera ex nunc e l'annullamento rilevando un vizio opera ex nunc. Io posso dare per consolidate queste nozioni o avete qualche richiesta di chiarimento? Siete così intelligenti? Complimenti. Abbiamo visto aprirsi qualche problema sul modo di operare l'abrogazione, perché l'abrogazione opera in maniera diversa a seconda che sia riconosciuta o dichiarata dal legislatore oppure dal giudice. Sono le due ipotesi dell'articolo 15 delle preleggi. Se è il legislatore a dire che una norma è abrogata, questo è frutto di un potere politico ed è incarnata in una disposizione. E opera come le disposizioni operano in genere, con effetti erga omnes. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il Parlamento fa una legge, la legge non si rivolge all'avvocato Bin e a Giuseppe Bianchi, la legge si rivolge a tutti coloro col momento che sono potenzialmente inseriti nella categoria contemplata dalla legge. Oggi, domani, dopodomani, finché la legge non viene abrogata. Le leggi operano in via generale perché riguardano tutti, e astratta perché riguardano sempre. Finché sono in vigore, quella è la regola di quel rapporto. E questo è il valore erga omnes di questa della disposizione. Se avete qualcosa che non vi è chiaro, ci vedete? Non abbiate timore. Tutto diverso, invece, abbiamo visto essere il lavoro del giudice, il quale lavora in base a interpretazione. Nel corso di un giudizio, nella forma di una sentenza, che ha effetti in gran parte. E ieri vi mettevo in evidenza che questa cosa per cui ciò che il giudice decide vale solo in gran parte dipende dalla struttura del giudizio e dalla regola del contraddittorio. Cercate di capire le strutture architettoniche del sistema, perché ci sono, anche se sono così profonde che generalmente si trascurano, però averle presenti consente di orientarsi bene. Allora, il legislatore è un corpo politico, sottolineo ogni volta, è elettivo, è un organo che risponde politicamente. Se la legge sia buona o cattiva, lo decide l'elettore. Che sia vera o falsa, non lo sa nessuno, non esistono leggi vere. le leggi false. Sarebbe che uno non creda nel diritto naturale, nella liberazione divina, allora quello è la verità, ma in uno stato laico ciò è escluso, per cui non esistono leggi vere. Sono leggi opportune o opportune, piacciono o non piacciono. Ma il corpo legislativo ha l'investitura elettorale, l'investitura democratica per volere per tutti. E ciò che vuole è legge. E vale per tutti. Tutti sono rappresentati nel corpo legislativo, nel Parlamento. E le sue decisioni valgono per tutti. Vedete che c'è uno scambio razionale, altamente ideologizzato, in realtà non praticabile, la democrazia funziona bene o male, queste sono altre cose, ma il modello ha questa precisa struttura. Tutti abbiamo una scheda elettorale e versando quella scheda elettorale nell'urna eleggiamo i rappresentanti e i rappresentanti hanno la legittimazione di decidere per noi e quando decidono le loro decisioni si riversano sull'intera collettività. Non ci piacciono le loro decisioni? Benissimo, abbiamo la scheda elettorale e la volta dopo gliela mettiamo nell'occhio. Ho detto occhio. Tutto diverso è la questione del giudice. Il giudice è un tecnico, il giudice esce dall'università, fa dei concorsi, fa dei corsi e se ne apprezzano le qualità, sperando che ci siano, di tecnicità giuridica, oltre che di equilibrio psicologico, che non sempre c'è, e il giudice non ha nessuna verità sua. Il giudice non conosce la verità e non c'è nessun potere di volere per conto degli altri. Lui ha un legame con la legge, deve applicare la legge. Articolo 101 della Costituzione. Siete convinti di Costituzione? Articolo 101 della Costituzione dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge. C'è un rapporto, come dire, quasi di gerarchia tra legge, tra disposizione e interpretazione. Ed è ovvio che sia così. Il giudice interpreta la legge. In questa sua attività di interpretazione il giudice non rivela verità. È nel mondo del relativismo. La verità si crea nell'ambito del processo. È nell'ambito del processo che il giudice sente le parti e decide qual è la norma da applicare al caso e qual è la soluzione del caso. Ma questo avviene soltanto esclusivamente nell'ambito circoscritto del contraddittorio. Solo per le parti. È nell'ambito di ciò che le parti disputano, che cade la sentenza e la sentenza genera vincoli. Ed è per questo che l'abrogazione sancita da un giudice è un'abrogazione che vale esclusivamente in quel parte. Salvo poi, ovviamente, dover giustificare questa decisione, tutte le sentenze sono motivate, e quello che legittima il lavoro del giudice è proprio questo, è la motivazione della sua sentenza. Tutte le sentenze hanno una parte emotiva, come si dice in gergo, una motivazione, lo vedremo parlando della sentenza della Corte Costituzionale, in questa motivazione il giudice deve giustificare la sua decisione. Lui non può dire è abrogata perché gli va bene così. Deve spiegare attraverso quale ragionamento decide che quella norma è abrogata. E questo ragionamento, come tutti i ragionamenti, è controllabile. E se c'è un vizio nella motivazione, per cui il giudice non ha tenuto conto di alcuni fatti, il giudice ha detto è partito da A e è arrivato a Z e con una motivazione illogica, se il giudice dimostra di non sapere la DC della logica del diritto, questa motivazione è a sua volta invalida, quella sentenza viene cassata, viene cancellata, viene impugnata e c'è un altro giudice dice no, hai sbagliato. Vedete, non esistono poteri responsabili. Il legislatore ha un rapporto con l'elettore che tiene in mano la sua scheda elettorale. Il giudice ha un rapporto con la comunità. La comunità di chi? Essenzialmente dei giuristi. dei giudici in particolare. La sua sentenza può essere A, annullata in appello, B, criticata violentemente sulle rivista giuridiche. Tra le due cose spesso c'è un rapporto. Se la dottrina decide che quella sentenza ha una motivazione sbagliata e gli scrivono delle note di fuoco su quella sentenza, è molto probabile che il giudice d'appello si renda conto che c'è un problema in quella motivazione e, forte della dottrina, la dichiari sbagliata, l'annulli. Questo crea un circuito complesso nel mondo del diritto che dipende, è complesso perché deriva dal fatto che non ci sono verità, non ci sono autorità. Non c'è un'autorità che domini e possa dire questa è la vera interpretazione. Ogni giudice, ogni interprete deve puntare all'interpretazione più credibile, più vera, e la deve motivare. E in questo gioco si svolge, diciamo, tutta l'attività interpretativa. E il criterio gerarchico chi è che lo applica? Si parla di vizio di legittimità, vizio di validità degli atti, ossia, come dicevo ieri, la validità e la rispondenza alle norme superiori. Quindi, l'applicazione del giudizio gerarchico, del criterio gerarchico e l'annullamento dell'atto deriva da un'attività di accertamento della mancata corrispondenza di un atto, di una norma, di una disposizione, diciamo lo generico, poi vedremo quella volta i problemi che ci sono dietro, rispetto alle norme superiori. Se la legge vi dice che per costruire una fontana, un monumento al preside in un'area sopra vincolata come questa, io devo sentire il parere della sovrintendenza alle belle arti, questo è un vincolo posto dalla legge. Se io, autorità amministrativa, emano il provvedimento per costruire la fontana o il monumento senza sentire la sovrintendenza, il mio atto è invalido, è illegittimo, perché contrasta con la norma superiore. Capite? Questo contrasto, questo vizio, è a sua volta rilevato nel corso di un giudizio da un giudice. È ancora un giudice, il suo icono di cappellino. Adesso facciamo anche la fatta cucina. È il giudice che ha il potere classicamente derivante da un giudizio formale, giuridico, di rilevare il vizio dell'atto, cioè di rilevare che quell'atto è deforme rispetto alle norme superiori. Questo giudizio di accertamento ha tendenzialmente l'effetto dell'annullamento erga omnes. E voi capite che qui c'è qualcosa che improvvisamente non si capisce più. Tutta l'insistenza che io ho posto sul fatto che le decisioni del giudice valgono nell'ambito del contraddittorio e quindi inter partes sono smentite dal fatto che quando il giudice accerta l'illegittimità, la sua sentenza è efficace al domine. Di questo parleremo a fondo parlando delle sentenze della Corte Costituzionale, cioè delle sentenze che dichiarano invalide le leggi, e allora parleremo anche dell'invalidità degli atti amministrativi, che ha qualche problema in più, ma per il momento mi basta sottolinearvi questo aspetto, cioè che quando il giudice dichiara una norma generale astratta illegittima, l'effetto è di rimuovere la norma generale astratta con risultati tipici della norma stessa. La norma vale erga omnes, la norma si rivolge alla generalità. Togliere quella norma ha effetti sulla generalità, non perché questo era il potere del giudice, ma perché questa è la conseguenza di aver cavato via una norma dell'ordinamento. Il vizio di un atto è un fatto patologico, è una malattia dell'ordinamento. Il giudice ha dei poteri chirurgici di esportazione di questa, asportazione di questa malattia. E portando fuori l'ordinamento una norma generale astratta, la sua decisione ha valori, ha valore generale. Perché questa è la particolarità del giudizio di legittimità degli atti, come vedremo parlando della Corte Costituzionale. Naturalmente questa è una soluzione nostra, di noi, tendenzialmente di noi europei continentali. In America non sarebbe così. In America sarebbe diverso, ma anche di questo parleremo più in là. È diverso perché lì il sistema del precedente comunque darebbe effetti generali alla decisione di un giudice di grado elevato. Per ora mi basta sottolinearvi questo aspetto, che dove il giudice dichiara l'avvenuta abrogazione, la sua decisione opera solo in tre parte, perché è un evento fisiologico di ordinamento e il giudice non c'ha bisogno di dichiarare cose al di fuori del suo processo. Dove si applica il criterio gerarchico, si dichiara l'invalidità dell'atto, questa decisione ha tendenzialmente effetti erga omnes. La differenza tra fisiologico e patologico è questa. Stavo cercando un esempio non giuridico, ma mi vengono solo delle cose troppo stupide. Il ricambio fisiologico dell'ordinamento è che siccome le cose cambiano, bisogna trovare delle regole adeguate. Allora, una volta esisteva la norma sulla navigazione marittima. Un bel giorno è entrato l'aereo. Ecco che la navigazione è diventata anche con l'aereo. Un bel giorno è entrato il surf, il windsurf. C'era bisogno di una norma sul surf, anche perché se si applica una norma sulla navigazione sul surf, bisogna mettere i razzi, il salvagente, 40 cm di cima per salvagente, tutte queste cose, e quello che c'era, blu, 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 e andava giù. Allora, gli eventi, il cambiamento dei costumi sociali, della tecnologia, eccetera, produce un normale ricambio delle norme, un fisiologico ricambio delle norme. È sorprendente che noi abbiamo ancora un codice penale degli anni 30, ma è sorprendente anche perché nel frattempo buona parte delle norme del codice penale sono state modificate da legge. La legge esce, adegua il codice penale ai nuovi costumi, che fa bene sopra di noi una che l'aborto era punito nel codice penale come reato contro la razza, contro la stirpe anche. Perché si può pensare che oggi l'aborto abbia dei problemi di tutela della stirpe. Ecco che la legge sull'aborto ha abrogato quelle norme cambiandole e adeguandole a una diversa comprensione della società. E questo è fisiologico. Per questo la nuova legge interviene oggi, entra in vigore tra 15 giorni e da 15 giorni in poi quella sarà la regola dei nuovi rapporti giuridici. Lei compra un paio di scarpe, quel paio di scarpe ha una legge che riguarda la garanzia del prodotto, perché anche le scarpe sono garantite, e se lei sta con il tacco lo copre indietro, il negozio anche se guardi che si pensa di scarpe una venduta, ah guardi, è la prima volta che mi capita, e gli dà un altro paio di scarpe, perché? Perché c'è una legge che regola quella compravendita. Qualche anno fa questa legge è cambiata. La garanzia è passata da un anno a due anni. Guardate? Ve lo vendono come se fosse una qualità della merce. Che si è garantita per due anni? Addirittura di direttiva comunitaria. Allora, questa nuova legge, entrata in vigore, è da regolato i rapporti contrattuali successivi. Quelli precedenti sono rimasti regolati dalla legge precedente. È fisiologico il cambio senza farmi. L'invalidità, invece, è una patologia dell'atto, dell'ordinamento, nel senso che va a colpire atti normativi che sono difforme dalle regole superiori. Se io esproprio la sua casa in base a una decisione assunta dal Consiglio Comunale, anzi dalla Giunta Comunale, e sbaglio i presupposti, cioè il mio atto di esproprio non è conforme alla legge, lei ha uno strumento, impugnare l'atto di esproprio e dire no, lo impugno, non perché si discute l'opportunità, c'è un corpo politico che decide e risponde alle sue decisioni, ma perché ne contesto la legittimità, la validità, e dico quell'atto è stato assunto trascurando alcuni passaggi, alcune norme, alcune regole stabilite dalle leggi. Dice, lei contesta la validità dell'atto e dice quell'atto è un atto vizzato, un atto malato, e di conseguenza quell'atto va rimosso tendenzialmente dall'inizio, tendenzialmente, perché è chiaro che poi c'è un principio generale di, come dire, di salubrità mentale, che si chiama invece certezza del diritto e di consolidamento dei rapporti giuridici, perché non si può pensare che, scoperto che una legge del 1860 era illegittima, tutto quello che è stato prodotto dal 1860 viene a cadere. Non è possibile, no? La legge di esproprio che pochi anni fa risaliva al 1860, per cui dichiarata legittima la legge di esproprio, cosa succedeva? Che tutti gli espropri fatti per fare le strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, i tubi al metano, eccetera, erano tutti quanti legittimi. Possibile? No, poi i tubi che si distribuiva il terreno ai contadini. Allora, la tendenza a operare extung si spiega perché è la patologia dell'ordinamento. Ma il fatto di operare extrusi non significa che opera fin dall'inizio, perché questo sarebbe l'impazzimento dell'ordinamento. E quindi ci sono delle regole apposite, ma queste regole apposite le vedremo un po' più in là. E così arriviamo al terzo criterio, che si chiama criterio della specialità. Che non è la specialità della casa, ma è un criterio che si basa sull'equivoca distinzione tra genere e specie. Questo è indubbiamente il criterio più difficile da digerire, anche se è quello più potente per i salti mortali che fa fare l'interprete. Cioè, in base al criterio della specialità si possono fare delle operazioni davvero importanti. Ed è un criterio estremamente equivoco, come adesso vedremo. Che cosa dice il criterio di specialità? Dice questo, che tra una norma che dispone in generale e la norma che dispone in particolare, prevale la norma che dispone in particolare. Genus per specie non derogatur. Spero che mi ascolti un attimino, perché la mia pronuncia un po' etrusca potrebbe turbarmi. Il genere non è abrogato dalla specie. Questo vuol dire che le norme speciali prevalgono su quelle generali. Se nell'ordinamento universitario c'è una norma generale sugli studenti di Ferrara e una norma specifica per gli studenti di giurisprudenza, questo significa che se le due norme sono in contrasto, prevale la norma speciale su quella generale, ovviamente per gli studenti di giurisprudenza. Possiamo rappresentarla così. genere è specie. L'area speciale significa che c'è una norma più particolare che riguarda una tipologia di rapporti più ristretta, più delimitata. E nel caso di contrasto prevale questa norma più limitata. Dopo parliamo dei rapporti tra vari criteri. Tanto spiego i criteri, poi vediamo cosa succede nei rapporti tra cronologico, gerarchico e di specialità, perché quello è un bel problema. Questo significa, attenzione, questo significa che noi abbiamo, devo cercare di spiegarlo senza toccare la gerarchia, perché sennò e noi abbiamo uno strumento per dire che nel contrasto tra due norme è quella più specifica che prevale. E io vi ho portato una serie di esempi tratti in 15 secondi dal sito della giurisprudenza costituzionale per farvi vedere come funziona il meccanismo. Non so se sono tutti comprensibili, ma vediamo. La disparità di disciplina che l'articolo 442 così interpretato comporta tra crediti previdenziali e crediti di lavoro in ordine al risarcimento del danno da soluzione monetaria dipende dal fatto che una norma generale è data alla norma speciale. Noi faremo un esempio. Facciamolo qui. Il giudice dell'emittente sostiene l'impossibilità di postulare una fine equiparazione tra professori universitari e astronomi. Come anche lei. Da un lato. Gli articoli della DAP prevedono un'estensione degli astronomi ordinari delle norme di stato giuridico relative ai professori universitari, soltanto in quanto compatibile. Dall'altro lato, l'altro articolo stabilisce esplicitamente con norma speciale che gli astronomi siano collocati a riposo il compimento del 65esimo anno di età. Allora, questo è un problema. Abbiamo due categorie più o meno qualificate, professori universitari e astronomi. La legge dice che si applicano le norme dei professori universitari anche gli astronomi, salvo che per gli astronomi un'altra norma dice che vanno in pensione a 65 anni invece che 70, perché gli occhi. E il giudice che cosa dice? Questa è una norma speciale, perché se la norma generale è quella dei professori ordinari, questa è una norma speciale, quindi prevale però per la sola categoria. Quando si tratta di un astronomo, gli si applica la norma speciale che riguarda gli astronomi. Se invece riguarda il professore universitario, la norma sugli astronomi non c'entra perché si applica la norma generale. Questa è la più carina e molto lunga. Riguarda il problema di una legge che dice chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La legge che introduce un particolare reato che è la truffa a danno della Comunità Europea. Questa legge è stata voluta dalla Comunità Europea perché l'Italia era campione europeo e forse del mondo a questo punto di truffe vanno la comunità. Facevamo olio con olive inesistenti, dei vini stupendi che producono anche una volta e così via. Allora è uscita questa legge particolarmente severa che punisce la truffa a danno della comunità. Il giudice ritiene, in conformità che tale norma si ponga in rapporto di specialità rispetto all'articolo 640 del codice penale che prevede il reato di truffa. nonché a quello che prevede il reato di furto aggravato. Tale interpretazione si fonda sul presupposto che in generale, qui come norma generale della truffa, ad integrare l'elemento costitutivo del reato di truffa rappresentato dagli artifici e ragiri è sufficiente anche la sola menzogna. Mentre, per quanto riguarda la norma speciale sui fondi europei, è la natura del contributo e il soggetto che subisce a creare la differenza. Allora, abbiamo una misura penale che riguarda comportamenti truffaldini. Però, se io truffo lei, c'è la norma generale. Se truffo la comunità europea, c'è una norma particolare. Un regime penale particolare. E qui abbiamo creato di conseguenza una norma, una disciplina generale e poi una eccezione, perché è un'eccezione quella che abbiamo di fronte. C'è una norma disciplina generale e una disciplina che fa eccezione. O per usare una parola tecnica, una disciplina che deroga. Così come qui parliamo di abrogazione e qui parliamo di annullamento, in questo caso dobbiamo parlare di deroga. Allora, vogliamo vedere come funziona. Il criterio cronologico riguarda l'efficacia, il criterio gerarchico riguarda la validità, la specialità riguarda ancora l'efficacia. Nel senso che mentre il criterio cronologico riguarda l'efficacia in termini temporali, quello che significa è il più e il meno, il primo e il dopo, scusate, la deroga riguarda l'ambito di applicazione. Questa norma si applica soltanto agli astronomi, quest'altra norma si applica soltanto alle truffe a danno della comunità europea. Nell'ordinamento troviamo un sacco di norme di deroga, no? Ogni volta che c'è un terremoto o un'inondazione, esce un decreto legge che dice le popolazioni colpite possono non fare il servizio militare perché non fa nessuno per alcuni anni, oppure si rinviano i termini di pagamento delle tasse e così via. Sono tutte norme che derogano, tolgono all'efficacia della norma generale un ambito che può essere temporale, può essere geografico, può essere di categorie di comportamento di cittadini. Viene compressa l'efficacia generale della norma, appunto, generale. C'è una particolarità che la distingue dall'abrogazione, che è questa: essendo una eccezione, se questa viene abrogata, per cui se viene abrogata la norma speciale, si riespande la norma generale. Esce un decreto legge che esenta da pagare l'ICI i cittadini della provincia di Ferrara, io risiedo a Bologna, posso pagare l'ICI. A Ferrara vale quella disciplina, finché vale, in tutto il resto d'Italia no. Il meccanismo della deroga implica questo, che tolta la deroga si espande la norma generale, cosa che non avviene nell'abrogazione. Perché se nell'abrogazione viene abrogata la nuova legge, quella che ha abrogato quella precedente, avremo un'altra disciplina che la sostituisce, non è che si espande la legge. E invece nella deroga, siccome è un'eccezione, ecco che si riespande in caso di abrogazione la norma generale. La deroga è una cosa che viene decisa dal giudice, ma qualche volta dal legislatore. Funziona da questo punto di vista esattamente come l'abrogazione. È spesso il legislatore a dire questa norma non si applica a, è la disposizione che dice qual è l'ambito di applicazione della legge. Troviamo mille esempi, guardate anche nei manuali, non ne ricordo più, ma le cose civili ci sono delle disposizioni che dicono questa disciplina non si applica a 1, 2, 3, 4, 5, i casi di eccezione alla disciplina generale, perché a loro si applica una disciplina speciale. Se il legislatore ha dichiarare che alcuni casi fanno eccezione, è come se la fossimo di fronte a un'abrogazione espressa, siamo di fronte a una deroga espressa. Se invece il giudice è come se fossimo di fronte a un'abrogazione implicita, perché è una deroga implicita. In questi casi che vi ho portati sono tutta deroga implicita. È il giudice che motiva sul punto, dicendo secondo me questa è disciplina speciale. Vi ricordate che ieri vi ho introdotto il discorso sull'antinomia portandovi il caso delle piccole imprese, del regime del codice civile, della legge fallimentare e della legge quadro sull'artigianato, tra diverse definizioni di piccole imprese. La soluzione che ha dato la giurisprudenza, supportata dalla dottrina, è stata questa: abbiamo una disciplina tendenzialmente generale, che è quella del codice, che però non si applica quando si parla di fallimento, perché lì c'è una disciplina speciale, e non si applica per quando si parla di provvedimenti amministrativi o contributi all'artigianato, perché lì vale la legge quadro. Queste due norme sono dichiarate norme speciali, come tali non hanno derogato la norma generale. E qui vedete chiaramente come ci si muove sul piano di una scelta interpretativa. Qualche giudice aveva deciso, aveva pensato che la nuova legge avesse abrogato le precedenti definizioni. La Cassazione ha detto no. La corretta interpretazione della storia della piccola impresa è che è rimasta come norma generale quella del codice civile, che ha subito subito una deroga per quanto riguarda la disciplina del fallimento, perché il fallimento valeva la definizione di impresa diversa, e poi ha subito più di recente un'altra eccezione per quanto riguarda tutta una serie di provvedimenti amministrativi. Il che significa che se io sono un artigiano e voglio iscrivermi alla cassa di artigiana per avere dei sconti su link, seguo la definizione speciale della legge quadro. Se invece io sono artigiano e voglio avere il diritto di opzione sul negozio, perché esiste nel codice civile, seguo la definizione del codice civile, cioè la disciplina generale. Tipico caso, non pregiudicato, nel senso che non esisteva una risposta evidente, in cui è stato il mondo della giurisprudenza, dell'interpretazione, a decidere come si mettevano in fila questi tre atti contraddittori. E il sistema del criterio specialista da questo punto di vista è quello meglio malleabile, ma da alcuni problemi che poi vedremo.